Ed eccoci qua pronti per una nuova puntata di Voi che sapete. Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Claudio.
Eccoci qua, dicevamo, sono passati 30 anni proprio oggi, 30 anni esatti dalla scomparsa di un personaggio, diciamo, trasgressivo e controverso. Si tratta di Serge Gainsbourg, alla francese, non so come si pronunci esattamente, ognuno lo pronuncia a modo suo, ma non è importante. Tanto abbiamo capito assolutamente di chi si tratta. Un personaggio nato a Parigi nel 1928, dicevamo trasgressivo un po' a tutto tondo, le donne, l'alcol, i pacchetti di sigarette, garette a non finire, che scopre forse non più giovanissimo un grande talento per la musica, finché negli anni 60 si guadagna un successo internazionale, a cominciare da uno dei suoi maggiori successi. Beh, insomma, brano celeberrimo che non ha certo bisogno di presentazioni. Eravamo nel 1968, brano anche se vogliamo un po' scandaloso, tanto che addirittura, insomma, ha avuto tentativi di scomuniche, di sequestri, e poi in Italia fu niente meno che oggetto degli strali dell'Osservatore Romano e della Procura della Repubblica di Milano. Cantato in coppia con Jane Birkin e in una prima versione con Brigitte Bardot, insomma, quindi nomi celeberrimi che certo non hanno bisogno delle nostre presentazioni. Noi passiamo invece a presentare i nostri ospiti.
Certamente, con grande piacere abbiamo con noi il cantautore e attore David Riondino. Buongiorno David.
Eccoci qua, grazie a voi e viva Gainsbourg.
E un altro cantautore, Claudio Sanfilippo. Buongiorno Claudio.
Buongiorno a tutti, ciao ciao David.
ciao Claudio.
Eccoci qua, un percorso veramente articolato, no? Quello di questo artista che ha cambiato pelle veramente tante volte nel corso della sua carriera, facendosi ispirare da situazioni musicali molto diverse, anche da situazioni, se vogliamo, poetiche, descrittive molto diverse. Quali erano le caratteristiche salienti di questo personaggio, David Riondino?
Guarda, Gainsbourg è un personaggio amatissimo proprio nella canzone. Quando lo scopri cominci a capire che è un tassello importante della Parigi anni 50, 60 e poi dopo anche di tutto il pop consecutivo. È come se si fosse stancato a un certo punto lui di fare il bravo cantautore, cosa che aveva cominciato a fare con sotto lo sguardo vigile di Boris Vian, che è un po' il suo mentore, era lui che l'aveva iniziato e fatto conoscere nei primi cabaret e in quell'atmosfera libertaria della Parigi anni 50, dove lui scrive alcune canzoni molto, molto commoventi, molto belle, molto ricche, molto da chansonnier, proprio da chansonnier timbrato, che sono le chansonnier del Lila, cioè la storia di quello che fa i buchi ai Lila, che sono i biglietti della metropolitana francese o degli autobus della metropolitana, che sta sempre lì nei labirinti sotterranei di Parigi e che vede passarsi davanti tutta sta gente che sale dentro la metropolitana e lui fa soltanto clic e buca il biglietto, un tempo si faceva a mano. Oppure la canzone di Prévert. Le canzoni è una specie di rivisitazione delle foglie morte, di questi temi post-bellici esistenziali, fatta alla maniera proprio dello chansonnier, chiedendo a Prévert l'autorizzazione a citare delle sue frasi dentro una propria canzone. Sì. E queste cose sono il primo Gainsbourg, no?
Certamente.
Che poi dopo diventa forse che si concludono, diciamo, con la Giavanese, che canterà anche Juliette Gréco, che è una canzone bellissima, c'è un bellissimo video, lui la canta anche visivamente, ha già un forte impatto filmico, lui già un'idea dell'immagine molto forte, un primo piano immobile in cui questo suo profilo, questo volto molto da dandy snob e molto vissuto, con piccoli gesti del polso, dei buff alla francese, con le labbra, una specie di immagine anche autoironica e molto, diciamo, molto forte del dandy sciupa femmine, solitario e intelligente, alla deriva un po' baudelairiano. Si noti che lui ha scritto delle canzoni in cui usa i testi di Baudelaire, una canzone si chiama Baudelaire, in cui potrei descrivere l'avanzare sensuale della propria amante haitiana, che sembra il movimento di un piccolo elefante con una testa di bambino oppure di un serpente. Quindi usa queste immagini eccessive, il tema dell'alcol baudelairiano e quindi delle forti radici francesi, proprio dire letterarie francesi, per giocare anche alla maniera dell'Oulipo, dei laboratori letterari che facevano allora, con, per esempio, c'è una canzone che si chiama Elevalia Telechia, un nome di questo tipo, in cui lui semplicemente enuncia in maniera da scioglilingua questo nome e cognome greco o grecizzante, dicendo nel testo, sto scrivendo sulla mia macchina portatile, il tuo nome è Eulalia Telechia, e canticchia questo fatto che le parole, le frasi quotidiane, i nomi e i cognomi, no, possono diventare materiale sonoro, possono diventare un gioco. Può ricordare che non che scompone le cose nei suoi esercizi di stile. L'ultima cosa che viene in mente del primo periodo di Gainsbourg è Come cucinare un amore folle, come è un titolo di questo tipo, che paragona l'attività di seduzione a un'attività da cuochi, no? Per cui dice dovete dirgli certe cose, poi dopo abbandonarla quando lei ci crede, poi dopo, la volta dopo, ricominciare. Cioè, lo descrive come una ricetta, quest'opera di seduzione dello sciupa femmine. È molto interessante Gainsbourg, a questo si accompagna la sua attività, diciamo, di capisce a un certo punto che c'è questo gioco sul contemporaneo che ha a che fare con la comunicazione, con l'immagine e tutto, e farà delle belle cose con Brigitte Bardot, di cui è partner anche musicale, una bellissima canzone sui fumetti, che fa piena di lui che dice vieni come faremo, e lei andiamo sul grattacielo e faremo la povo, wow, ching, dong, bang, e poi quando faremo faremo zoom, bang, e lei fa tutti questi versi, questi rumori bellissimi, così come anche in Bonnie and Clyde, dove lui e lei, parlate di Bonnie and Clyde, lei c'è, cioè, addirittura la grande attrice che lo fa.
Certo, ci dicevi prima, sì, ci dicevi prima della Javanese, ascoltiamola un attimo.
Sì.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. Sans la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain, le goût à l'amour. J'avais envie de voir en vous.
Claudio Sanfilippo, ascoltando Gainsbourg cantare, è difficile pensare a quello che lui amava ripetere, cioè che la canzone non era per lui proprio la prima delle arti, anzi la considerava un'arte minore. Forse è per questo che lui si è lasciato ispirare anche da altre situazioni, il cinema per esempio, o altre forme artistiche. Cosa ne pensi?
Ma intanto che l'introduzione di Davide era perfetta, ma mi viene da dire intanto che lui è un artista arrivato da noi, secondo me, molto tardi. Io ero un ragazzo quando lui ha avuto successo con la famosa canzone che abbiamo ascoltato prima, però non ricordo un eco particolarmente forte in Italia, tanti francesi arrivavano qua, ogni tanto li vedevi. Io l'ho riscoperto una ventina d'anni fa, avendo colto soltanto qualche canzone qua e là da ragazzo, giovanotto diciamo, e ho trovato un mondo pazzesco, un mondo, quello che dici tu è molto vero, lui è un artista di complessità infinita, in cui si mescolano un po' tutte le arti, quelle visive, quelle della pagina scritta, quelle della musica. Lui quello secondo me cerca, in realtà poi quello che il risultato di questo suo percorso è quasi più un'idea di sonorizzare la sua vita piuttosto che di genere, quindi un artista molto orizzontale da questo punto di vista, con mille colori. Prima Davide citava la sua capacità di entrare nella sua immagine, no? Anche dal punto di vista filmico, i suoi video, forse lui è quello che per primo ha fatto dei video musicali in una certa chiave artistica molto precisa, da regista proprio qual era. Quindi sì, è un personaggio di grande complessità, molto rinascimentale potremmo dire,
sì,
da un certo punto di vista. Poi ci sono delle cose curiose, tipo, ripeto, poi l'ho scoperto tardi e me ne pento, ma ho recuperato, perché poi ci sono dei dischi spettacolari. Cioè lui nel 1965 fa un disco, credo 65-64, fa un disco tutto arrangiato con le percussioni, che per i tempi era veramente qualcosa di imprevedibile, stranissimo. E due cose volevo aggiungere: una è che il suo percorso alla fine mi fa ricordare un po' in maniera molto più estremizzata quello che ha fatto Leonard Cohen,
certo,
che a un certo punto della sua vita anche lui si è un po' stancato, come diceva prima Davide, di fare il cantautore che parte dalla Rive Gauche per poi insomma fare tutta la carriera in quella chiave lì, e decide invece di andare più verso mondi, chiamiamoli pop, però con dei risultati pazzeschi, perché fa dei dischi dove ci sono delle sonorità, anche una ricerca delle sonorità molto particolare, che lo rende ancora più ricco e complesso da leggere. E poi questa cosa del padre mi incuriosisce, perché lui ha avuto un padre che lui è figlio d'arte,
pianista, no?
Pianista, certo, con quel suo pianoforte un po' mitizzato, no? Su cui lui scriveva e suonava, e il padre l'ha sempre incoraggiato molto, credendo, così emerge dalle note biografiche che conosco, e che non è una cosa proprio da tutti, no? Perché di solito il rapporto tra il padre e i figli d'arte è complicato, qualche eccezione c'è, questa è una.
À trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron de mon smoking, des chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là un marbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room.
Claudio Sanfilippo, stavi per aggiungere qualche cosa, ma la bella voce di Serge Gainsbourg ti ha sopraffatto.
Sì, no, ma comunque mi aggancio allora a questo brano bellissimo che è della metà degli anni 60, che mi fa venire in mente, che mi è venuto adesso questo pensiero, che è un peccato che non abbia incrociato Chet Baker, perché secondo me certo, sarebbe potuto scoppiare un amore vero tra i due.
Infatti, e, insomma, in generale, no, uno dei temi importanti della poetica di Serge Gainsbourg, non solo della poetica ma anche della sua vita, è stato evidentemente l'amore, no? David Riondino, tu sei un vero specialista non solo di canzoni d'amore ma anche, no, le hai, come dire, analizzate da tutti i punti di vista, non solo quelle francesi ma anche, che so, quelle cubane per esempio, il Sud America in genere. A quale prototipo di canzone d'amore corrisponde quella di Serge Gainsbourg? No? Tra l'altro c'è una vicenda molto divertente, no? La richiesta di Brigitte Bardot, quando lo incontrò, dice: devi così dedicarmi la più bella storia d'amore che si possa immaginare, no? Dopo il loro incontro in uno studio di registrazione a Parigi nel 1967. David,
lui parte dalla canzone d'amore alla chansonnière, appunto. Prévert oppure la Giovanese, però si capisce subito che al di là del senso delle canzoni, nelle quali molto forte è l'idea del rimpianto, dell'abbandonarsi, del lasciarsi e rivedersi, insomma, cioè, i temi possono essere sempre quelli, è come se lui dicesse: signori, sul tavolo di lavoro del cantautore c'è il problema delle canzoni d'amore, io ve lo tratto in maniera sempre un po' riflessa, un po' indiretta. C'è per esempio una canzone, Mi annoio molto con te, quella grande noia che provo con te, è un titolo di questo, dice, grande amiche, quindi dice, c'è Come cucinare un grande amore, quindi una specie di, no, di un passo fuori per ritornare dentro, dice, come si fa a avere un grande amore. C'è questo gusto della scomposizione della canzone in quanto tale, rispettando però l'elemento di pathos che una canzone deve avere, per prenderla a destra, a sinistra, spostarla. La canzone d'amore con Brigitte Bardot, la canzone quella di Giuliana Tetterin, che è il suo successo poi più noto, è un'altra variante del tema. Cioè lui dice, invece che cantare la storia tamo non tamo, perché non mettiamo in scena un amplesso? E questo è interessante come tipo di spostamento dello sguardo rispetto all'oggetto canzone d'amore. Tu considera che intorno ci avevamo, tra i francesi, vari Aznavour, c'era stato Brassens e Brel, che sono come dei drammaturghi della canzone. Così. Lui rispetto a questi si sposta su un piano, diciamo, più cerebrale, perché no, insomma, più indiretto, più d'arte povera, d'arte concettuale, ecco, no? E fa della canzone un oggetto su cui si riflette, la canzone che parla in qualche modo di se stessa, perché no, se tu noti come sono scritte le canzoni, anche la giovanese, è tutto un gioco di no? Lui ha di sillabe, di suoni, di come un enigma, di sillabe che si muovono una sull'altra. Lui ha fatto una canzone anche su Zazie con Zazie, canzone tutta con le Z, da Zazie nel metrò di Cheno. Quindi ha fatto una canzone in cui ogni parola che dice inizia con Z, e questo è proprio un gioco che facevano gli artisti e gli intellettuali francesi coevi suoi, capeggiati da Raymond Queneau, che è un grande scrittore, che ha scritto I fiori blu e Via Zazie nel metrò e tante altre cose, che hanno creato poi il laboratorio di letteratura popolare, l'Oulipo, che consisteva nel fare giochi di parole. Per esempio, uno tra tutti, cioè, sono i patafisici questi, no? E il collegio patafisico, a cui indirettamente in qualche modo appartiene anche Gainsbourg sicuramente, ha fatto, per dirne una, che c'è le celebrazioni di Dante, un 101° canto di Dante, fatto tutto di versi di Dante messi in terzini, ma che non esiste nella storia un 101° canto di Dante, l'ha fatto uno di questa razza dei patafisici, per darti l'idea di cosa erano, pure libri fatti, certo, tutti con una sola parola, no? Con una sola lettera, no? senza cambiare in ogni pagina, ogni parola che vedi in un discorso compiuto parte soltanto con la A oppure senza la S. Quindi lui è dentro questi giochi e poi dopo via via comincia a prendere anche tutto il meccanismo dell'esposizione del cantante, ormai divenuto noto e probabilmente tra i francesi quello più europeo. Comincia ad andare in giro a confrontarsi, una volta che c'è Becker, che giustamente dice guarda, ci starebbe bene, ma anche con Rolling Stones, con la musica pop anglosassone. Si sposta in Giamaica, infatti lui va e fa dei dischi vecchi che non ha niente a invidiare, li fa con i collaboratori di Peter Tosh. Comincia a fare una musica molto, diciamo, concettuale, molto come se fosse un gesto d'arte fare la cosa. Per esempio, in quei dischi reggae c'è anche la nota Osarme, eccetera, la marsigliese, nella quale invece che dire tutto il ritornello della marsigliese, che i francesi amano molto e tutti sanno, Osarme, citoyen, formez vos bataillons, marchons, Osarme, eccetera, come dire, il resto lo sapete, no? E il testo della marsigliese lo recita a modi, diremo oggi, di rap, cioè di parlato, steso su una base rap, una base reggae, con una voce inquietante e antica, come fosse un oggetto d'antiquariato ripreso e rimesso dentro una vetrina moderna. Lo stesso fa con la canzone Mon Légionnaire, che è una canzone di amore per un legionario, che faceva Edith Piaf negli anni dei legionari, cioè gli anni, insomma, della legione straniera, dei figli di Kregepol, che parla dell'amore di questo giovane con gli occhi blu che poi se ne andrà e che poi è morto combattendo con la legione straniera. E lui lo fa senza cambiare una virgola, come se fosse la storia di un uomo innamorato di un legionario, con un bellissimo video in cui lui, mezzo alcolizzato, sta lì e si vede con la fotografia di questo legionario. E quindi sono cose piene di ironia, e anche di drammaticità. Il grottesco drammatico comincia a sfiorare lui, no? È molto interessante, questa è una cosa molto moderna. Considera che negli stessi anni, però, in Francia abbiamo non soltanto che c'è stato i cantatori da cui lui prende queste distanze un po' più planetarie, più europee, ma anche c'è stato Volinsky, c'è stato Cavannà, c'è stato Metalli Urlano, c'è stato tutti i fumetti, la satira aggressiva di Charlie Hebdo, insomma, certo, no? Quel mondo lì. E lui cita quel tipo di atteggiamento, di romanticismo cinico e grondante sentimentalità.
Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moi, t'es fou.
Claudio Sanfilippo, Serge Gainsbourg, un artista decisamente di successo, se siamo qui a parlarne ancora oggi è per questo motivo, ciò nonostante si è sentito sempre un artista incompreso. Le generazioni che l'hanno seguito l'hanno invece compreso molto, alcuni addirittura si sono molto ispirati. Nella tua attività di cantautore c'è stato un momento in cui il lavoro di Gainsbourg ha avuto, come dire, un riflesso nel tuo lavoro?
Ma guarda, forse in maniera inconscia, perché davvero io in realtà ho cominciato a seguire Gainsbourg una quindicina, ventina di anni fa, perché un critico musicale, parlando di un mio disco, di una mia canzone, così aveva buttato fuori il nome di Gainsbourg, che per me era ovviamente tantissimo e troppo. Diciamo questo, quello che diceva prima Davide, cioè lui è l'artista dello charme, della suggestione, un artista concettuale, e c'è questa sensorialità un po' anche artigianale che gioca per restituirti un mood, un'atmosfera. Certo. È questa la cosa forse che mi colpisce di più di lui e che cerco in qualche modo inconscio di restituire.
Ecco, Claudio Sanfilippo, tu sei molto modesto, però io sono un vero fan della tua canzone, della tua poetica, e allora ho provato, non so se ho fatto bene o fatto male, cioè almeno se ho indovinato o no, ho provato a cercare di individuare nella tua poetica una canzone che in qualche modo potesse avvicinarsi, se vogliamo, anche nel, come dire, nell'elaborazione delle parole, eccetera, no? Quindi, siccome ormai siamo in conclusione del nostro tempo, io vi lascio sulle note di Parole Crociate, appunto, Claudio Sanfilippo. Però prima di terminare chiediamo a David in 30 secondi una piccola battuta sulle possibili similitudini tra il nostro Claudio Sanfilippo e Serge Gainsbourg.
Beh, sicuramente la voce, il à la voix française, la voix franco-canadienne. Per cui c'è questa dimensione. Con quella voce può dire ciò che vuole. Certo. Se si può azzardare anche l'ultima cosa che viene in mente, due brevissime cose. Uno, la canzone con la figlia, Lemon in Chest, molto bella. Sì. Il migliore, il più grande amore che abbiamo, non potremo consumarlo. Che certo. È il bello dell'amore. E poi l'altra, Eugenie Sonokov, è l'unico che ha fatto un disco tutto di pernacchie. Questo Sonokov, se lo vai a sentire da brividisci, non so se lo può fare San Filippo, non glielo consiglio, però è un disco su un personaggio che diventa famoso per fare delle grandissime pernacchiotte.
Certo.
È molto estremo, voglio dire.
Bene, ci lasciamo sulle note di Parole Crociate. Claudio Sanfilippo, grazie per essere stato con noi, e grazie anche a David Riondino.
Buon pomeriggio.
Grazie, certo, ciao. Grazie.
Alla prossima.
Qualunque
operetta mi sembra proprio cincilla.
Senti che profumo di primavera che c'è.
Il trovatore musicò.
Sinonimo.